perché sta così?
Questa è la musica di Bene Bene Male Male. È roba vostra.
È musica,
Bene Bene Male Male. È la, sì. Professor Gozzini, buongiorno. È la trasmissione che andiamo a ospitare qui nell'acquario di Controradio, dove di solito ci sono lei e il professor Van Stratten. Lo posso
e poi Palumbo anche.
E Palumbo, però Palumbo,
lo posso apostrofare con lei, vorrei
lo
dire.
Posso apostrofare.
Tanto mi offendi sempre, quindi continua.
La offendo perché
Giorgio, ci sei?
No, lo stanno ancora rintracciando. Facciamo un'introduzione. Allora, Palumbo non c'è perché è a Napoli.
Allora, con Giorgio era lui 10 di parlare di professore nazista di Siena e lo esaudirò. Però prima volevo tracciare un parallelo.
Ce l'abbiamo.
Giorgio?
Buongiorno.
Oh, via. Allora, volevi introdurre il tema come Enrico Maria Papes? O devo farlo io per lo ius loci?
Temo.
Esatto.
Il professore nazista di Siena. Io non l'ho mai visto né conosciuto, perché giurisprudenza, come da sempre, è una facoltà un po' a sé, con anche gli studenti più fascisti, poi bisogna dirlo, come era ai tempi miei. Siccome sono stato
Professor Gozzini, non partiamo con queste dichiarazioni così assolute.
È una verità storica, guarda, se ti riguardi le cronache del 68.
Vabbè.
No, perché non l'hanno mai denunciato poi, perché questo scriveva le cose. Allora, il mio parere è questo, che il giornalismo italiano, e non solo italiano, deve fare un'opera di profonda rivoluzione culturale tornando al futuro, cioè al concetto di notizia, che va ripristinato, perché attualmente noi abbiamo una deriva per cui qualsiasi imbecille dice qualsiasi fregnaccia su uno di questi cazzo di social media, che sarebbe meglio abolirli tutti, diventa una notizia. Il professor Guarducci è come lo scemo del villaggio che sta in fondo alla bettola e borbotta da solo. Finché borbotta da solo non dà noia a nessuno, nessuno più o meno lo caca e quindi tutti si vive tranquilli. Quando gli viene fornita una tribuna, questo si esalta perché ha un attimo di, almeno di presunta notorietà, e tutti i giornalisti gli vanno dietro. Allora, notizia è quando cambia qualcosa nella realtà, nel mondo. Se uno dice, e questo vale per Salvini, vale per Renzi, vale per tutti, bisogna abolire i social media, almeno nella percezione del giornalismo, perché il giornalismo si occupa di cose serie, cioè di modificare della realtà, non della fregnaccia che Dio. Perché noi la politica, i ragazzi perché non vanno a votare? Perché pensano che la politica sia tre coglioni che si dicono le cazzate fra di loro, che è la rappresentazione della politica che dà al 99% il giornalismo, non solo italiano.
Io penso che lei abbia ragione, professore, però penso anche che sull'abolizione dei social network non ha nessuna speranza.
Lo so, io dico sempre cose senza speranza. Giorgio?
No, scusate, sul discorso generale di Giovanni io sono d'accordo. Del resto è ormai decenni che il giornalismo, prima facevano il giornalismo solo su quello che succedeva in televisione, no? E ora che la televisione ha perso la sua centralità, oltre che la televisione lo fanno appunto anche su tutte le cose di social media. Però nel caso di questo signor Guarducci a me interessava di più un altro ragionamento che vorrei fare con Giovanni, e cioè questo qui è un insegnante. E questo insegnante esprime queste, diciamo, fra virgolette, opinioni. Allora, il primo punto è la libertà, diciamo, di espressione di opinione può arrivare fino al punto di scrivere quei post, diciamo, e di sostenere quelle posizioni o no? E quindi fare queste cose è, primo, compatibile o incompatibile con essere un insegnante? E io vi dico subito che secondo me è incompatibile, cioè questo secondo me non può continuare a essere un professore universitario, ma nemmeno potrebbe continuare a essere un maestro d'asilo. Però, diciamo, il tema ha anche una sua delicatezza. E la seconda cosa su cui la mia risposta è meno certa, meno sicura, è: questo qui è un reato o non è un reato? Perché questo rimanda alla discussione che forse una volta abbiamo fatto anche in questa trasmissione con Giovanni sul tema se premesso che il negazionismo è una posizione falsa e priva di fondamento, esprimerla può essere considerato un reato o no? La cosa, diciamo, non è banale, perché fra l'altro in questi giorni appunto ho visto anche uscito un libro, mi pare proprio di Pici Battista, su questi temi, eccetera. Non è banale, perché io penso che molto spesso le opinioni sono all'origine di reati materiali, no? Che vengono magari compiuti da terzi, ma che sono in qualche modo alimentati da quelle posizioni. Dunque, come posso dire, non c'è una soluzione di continuità fra esprimere determinate opinioni e i reati che in nome di quelle opinioni possono venire per essere compiuti, e quindi il tema mi sembra rilevante.
Allora, io su questo, io vengo valutato ogni anno dagli studenti. Se voi andate sul sito dell'Università di Siena, c'è la valutazione qualità della didattica, c'è una serie di lunga, io le guardo poco, ma insomma, di parametri su cui ogni anno gli studenti mi danno il voto, così a me come a tutti gli altri. Credo che ci sia ancora una residua minoranza che ha negato il permesso che questi diventino pubblici, mi sa, probabilmente forse il professor Guadio cerca questo, però il discorso di Giorgio è giustissimo, ma chiama in causa appunto gli studenti di legge, che sono evidentemente fascisti, almeno in una percentuale più alta di quella degli altri, perché qualsiasi studente aveva la possibilità di andare dal rettore e di dire questo è fascista, a quel punto la questione si poneva e si sarebbero prese delle decisioni. Cioè, il discorso della legge è esclusivamente preventivo. Noi abbiamo una legge non nobile nella sua formulazione, perché risale a Scelba ed era un contentino dato a sinistra per in realtà colpirla direttamente con le altre leggi di Scelba del 52. L'apologia, il reato di apologia di fascismo. Perché nasce questo reato di apologia di fascismo? Perché c'è una linea rossa. La linea rossa è te non puoi offendere la memoria di 400.000 morti italiani nella seconda guerra mondiale, voluta da Mussolini, potevamo tranquillamente evitarci, un numero imprecisato di civili morti in Libia, in Etiopia, altrettanti responsabilità di Mussolini. Offendi delle persone. Questa è la linea rossa. Non ci sono, nella gamma delle opinioni esprimibili, ci sono delle opinioni che vanno a offendere delle altre persone, esattamente come se tu le diffamassi. Per questo ci sono i reati a mezzo stampa, che nessuno considera una conculcamento della libertà d'espressione, perché sono, siccome quello è un mezzo potente, il limite attraverso il quale la tua libertà va a nuocere e a danneggiare la libertà degli altri. Questo è il senso. Allora, la legge impone questo. In Italia dice che c'è la procedibilità d'ufficio, come si chiama, Giorgio, il fatto che la magistratura può intervenire anche in automatico senza una denuncia da parte di un privato. Abbiamo discusso dello stato dei giornalisti, sullo stato dei magistrati.
Ma su questo stato dei giornalisti, però, ho un'osservazione: cioè, generalizzare come sta facendo lei, il professor Giovanni, mi sembra un po' eccessivo, perché non tutti i giornalisti fanno il giornalismo sui social. Per esempio, abbiamo i giornalisti di Controradio che sono diversi dal giornalista in prima serata del talk show del canale televisivo
mondiale, la bomba di Gergofili, che era una bomba.
Quindi ho fatto un esempio, ma ce ne sono tanti altri, sì, non anche su Controradio, giornalisti internazionali. Vabbè. Quindi generalizzare come le piace tanto fare a lei, come ha fatto con gli studenti di legge, forse.
Ma sei stato studente a legge?
No, io sono di architettura, non mi sono mai permesso di
andare. Per l'architettura invece era più di sinistra, tradizionalmente. Studiavano, diciamo la verità.
Movimento studentesco, diciamo.
Vabbè, Giorgio, ti perdo, dove sei?
No, e non perché vengo coperto dalle vostre voci, sono d'accordo col fatto che anche appunto la generalizzazione degli studenti di legge. Io ti ricordo quindi che Leonardo è laureato in legge e non mi pare minimamente fascista, quindi
Leonardo,
diciamo, va bene, però le generalizzazioni di Giovanni nascono dalla provocazione. No, sono molto d'accordo invece su quello che lui diceva riguardo appunto anche all'esistenza del reato di apologia di fascismo, perché mi sembrava che invece tu fossi molto più dubbioso su una legge, diciamo, contro il negazionismo, no? Vi ricorderete forse che ci fu a un certo punto questo professore inglese, di cui Giovanni ricorderà senz'altro il nome,
David
che fu
Irving.
Condannato per il reato di negazionismo, perché questo reato esiste in Germania, se non vado errato, e lui era andato a un convegno, fu arrestato e condannato, forse in Austria, anzi non in Germania. Su questo qual è la sua posizione?
No, quel processo, un processo del 2000, c'è stato anche un film tra l'altro sopra, lui non è stato giudicato e condannato per negazionismo, lui è stato condannato per 21 violazioni del principio deontologico della ricerca storica. Nel senso, ti faccio un esempio, una frase tratta dal taccuino di Himmler, capo delle SS, in cui diceva in questo trasporto di treni c'è questo che forse è il figlio di Molotov, il ministro degli esteri sovietico, keine Liquidisierung, cioè nessuna liquidazione. E lui citava questa frase dicendo, vedete, non li liquidavano gli ebrei. In realtà quella frase, citata in tutto il suo contesto, con anche le frasi che vi diceva prima, diceva l'esatto contrario. Sono 21 violazioni di questa cosa qui, e questo spiega anche il mio criterio generale sulla legge. La verità storica non esiste, esistono documenti e interpretazioni, punto. Quindi ognuno può dire sulla base di documenti quello che pensa. E tra l'altro Irving, con cui ho fatto diversi dibattiti, non è un negazionista, è uno che dice sono morti solo 300.000 e Hitler non lo sapeva. Che è una tesi che ha avuto il suo massimo sostenitore in uno storico di indiscussa sinistra, che è Martin Broschat, è stato il direttore dell'Istituto Contemporaneo di Monaco, socialdemocratico dalla nascita alla morte, e lui diceva il concetto di radicalizzazione cumulativa, cioè che ci fu a un certo punto nel casino del fronte orientale una serie di decisioni prese individualmente da capi delle Einsatzgruppen, dei reparti speciali dell'SS, perché non sapevano più come fare con tutti questi ebrei che ci avevano tra le scatole. E quindi dice poi Hitler, diciamo, dette il suo assenso a posteriori. È una tesi contestata, discutibile, un po' estrema, però in cui, diciamo, l'estrema sinistra si congiunge all'estrema destra. Sono tutte cose, non si fissa per legge, non c'è una... c'è un principio che è sacrosanto, che è quello appunto osservato e fatto rispettare dal Tribunale di Londra, per cui c'è una deontologia molto precisa, per cui gli storici non è che possono dire quello che gli pare. Se c'è un documento che, citato nella sua interezza, dice una cosa, te ovviamente non puoi prendere una frase e estrapolarla, ecco, come fanno i giornalisti ogni giorno, no?
L'attacco ai giornalisti, professore.
No, vabbè, era una incauda veneno.
300.000 ce sono milioni, no?
Sì.
Anche questo è un dato di fatto, però, non è un'opinione.
Sì, è un dato corroborato da alcune fonti scritte che sono disponibili all'attenzione degli studiosi. Io, quando un dato di fatto, uno dice sempre verità, no? Per noi storici è sempre un concetto relativo, cioè ci sono alcune fonti scritte che, incrociate tra di loro, ti danno quella conclusione.
Siamo quasi alla dimostrazione di un teorema di analisi matematica, come lo sta mettendo lei.
Le fonti scritte in questo caso, no? Ma vabbè, comunque, ok. No, perché diciamo il discorso è abbastanza pericoloso secondo me, cioè io ritengo che ci siano, soprattutto diciamo nell'epoca, perché vedi il discorso che fa Giovanni sulla deontologia dello storico funziona in una società costruita in un certo modo, in cui il monopolio della ricerca storica e della, appunto, è in mano ai tecnici che la fanno, e quindi se io punisco chi la fa male ho risolto il problema. Ma invece noi siamo in un'epoca, appunto, in cui per esempio esistono i social media, in cui io posso cominciare senza alcuna competenza specifica a dire delle cose palesemente false, e queste cose si diffondono e creano quindi su questa base una serie di pregiudizi che provocano poi forme persecutorie nei confronti di minoranze, e questo secondo me è qualcosa che va impedito anche da un punto di vista legislativo.
C'è un posto...
queste persone di farlo.
C'è un post interessante che io vi leggo, professori, ma sembra che il senese, cioè il professore, non avesse un corso così frequentato, nessun studente. E allora mi sorge un dubbio, e se si presentasse alle prossime elezioni a Siena, cioè praticamente quello che dice il nostro ascoltatore, se questa è stata soltanto una mossa pubblicitaria per poi presentarsi alle elezioni con la destra?
Dubiterei che gli portasse molto bene. Se non ha studenti, nell'ordinamento attuale universitario che io conosco e pratico, non avrebbe ragione di essere iscritto al ruolo dell'università italiana, cioè non può esistere oggi nell'università italiana un professore senza studenti.
E forse proprio per questo è quello che sostiene l'ascoltatore, allora, che non avendo studenti ha fatto una mossa per la sua prossima carriera.
Vabbè, questo ora vediamo, però diciamo il discorso del funzionamento dell'università è un discorso serio, nel senso che qui c'è stato un deficit di attenzione e di denuncia da parte degli studenti, quindi io metto loro i primi responsabili di questa cosa, perché poi posso garantire sulla base della mia esperienza, se uno studente va a raccontare qualcosa ai superiori, ai supervisor, quello studente viene ascoltato, perché tutti hanno un po' paura, no? Oggi poi anche delle denunce, delle cose, quindi anche soltanto per pararsi le spalle uno studente oggi ha tutte le possibilità di denunciare dei comportamenti. Sul discorso che faceva Giorgio, qui appunto si sposta purtroppo il comune senso del pudore, come si diceva una volta, cioè mentre prima diciamo era un concetto abbastanza, come dire, presente nel senso comune, oggi con questi social media, io quando dico sempre agli studenti, ragazzi, ogni volta che scrivete una cosa su un post, metteteci alla fine la domanda mentale fatidica: chi se ne frega? Se trovate una risposta almeno accettabile, andate avanti. Se non la trovate, smettetela. Questo discorso della domanda chi se ne frega, la gente, io vedo, è in preda all'esibizionismo, cioè il comune senso del pudore si è perso, pubblica su questi maledetti social. Io non li frequento, sento solo per sentito dire, perché sennò la mia residua e sempre più scarsa fiducia nel genere umano andrebbe a capofitto.
Potrei criticarla su questo, perché non si dovrebbe poter criticare delle cose che non si conoscono.
Diciamo che insegnando a comunicazione ho un'ampia, come dire, scambio di opinioni con i miei studenti.
Però una cosa positiva, i social in questo caso l'hanno fatta. Hanno esposto questo comportamento di un professore,
allora,
che da poi è partito tutto
ti
quello.
Ti rivelo un retroscena. Marco Congiu, che è il giornalista di Sky, che ha denunciato la cosa, è stato un mio allievo all'Università di Siena. Diciamo, lui per mestiere deve frequentare questi maledetti social media. L'ha fatto. È stato bene tirare fuori la cosa, perché ovviamente sempre meglio sollevare il tappeto e tirar fuori la spazzatura che c'è nascosta sotto. Dico che le notizie, lui mi sembra anche abbastanza capace di applicare quei concetti che io, diciamo, e anche altri, per l'amor di Dio, gli insegno. Quando io le poche cose che ho scritto sulla Shoah, le ho scritte sempre tenendo di conto un riferimento, cioè una persona che mi stesse a ascoltare e che è uno studente negazionista per ignoranza. Le mie cose cerco di registrarle su questo interlocutore e di renderle intellegibili a quell'interlocutore, cosa che raramente purtroppo i miei colleghi fanno.
Scusate, c'è un punto che vorrei contestare a Giovanni, cioè Giovanni in questo forse ha una visione un po' vecchia, diciamo, di come funziona la comunicazione. Ritiene che se una cosa rimane confinata dentro il social media e non arriva, diciamo, sulla pagina di un giornale, allora non esiste. Bene. E che invece è arrivare sul giornale che dà notorietà. Il tema invece non funziona così. Diciamo, quando arriva sul giornale magari se ne accorgono di più quelli dell'età nostra, ma la diffusione di determinate opinioni avviene in modo, diciamo, peer-to-peer, all'interno del social media, anche senza che emerga minimamente in una, diciamo, livello più, come posso dire, visibile, tra virgolette, da un punto di vista, diciamo così, vetero giornalistico. Quindi questo problema, secondo me, io non ce l'ho in assoluto con i social media, perché è come quando la gente ce l'aveva con la televisione. Il problema non ce l'ha con un oggetto, ce l'ha su come viene usato, ce l'ha con i programmi, no? Allo stesso modo, diciamo, io penso che il problema dei social media è in qualche misura la responsabilizzazione di coloro che su social media si muovono. Non si capisce perché, appunto, ci può essere la denuncia, no, per la diffamazione a mezzo stampa, ma invece quello che si dice sui social media in qualche modo non si può toccare. Io penso che invece sia un problema di intervento anche legislativo, in senso repressivo, rispetto a determinate cose che si esprimono su internet e che però non possono essere in senso stretto la diffamazione delle persone, se non nel modo in cui diceva Giovanni di apologia di fascismo, cioè se non nel senso che è diffamazione alimentare anche l'odio nei confronti di gruppi, non solo di individui, ma di gruppi. E questo, secondo me, con tutte le cautele del caso, deve essere sancito da un punto di vista della legge, deve essere perseguibile da un punto di vista della legge.
Sì, io sono d'accordo con te, rilevo che fare appello a la legge, quindi diciamo a un terzo imparziale per il controllo delle opinioni sui social media, sconta un dato di fatto, ahimè, e cioè la non insorgenza sui social media di opinioni contrarie, cioè di fact checkers, come si dice, cioè di gruppi auto-organizzati, ovviamente spontanei, che però diciamo facessero il controcanto contro i creatori di fake news. Questa è. Però devo aggiungere una cosa, perché giustamente un ascoltatore dice: è troppo facile dare la colpa agli studenti, chi ha chiamato quel professore? Giustissimo, credo che il rettore in questi giorni, in queste ore, stia verificando questa procedura. Purtroppo faccio un'ipotesi, assolutamente nell'ignoranza più nera, ma l'ipotesi è che nell'aria paludata dell'Accademia lui abbia espresso alcuni contenuti di ricerca su Carl Schmitt, sui giuristi di destra, su cui anche Cacciari si è tanto spenzolato, che lo mettevano in una condizione, diciamo, di reticenza, usiamo questa parola, rispetto alle sue opinioni politiche, perlomeno non espresse direttamente. Però è solo un'ipotesi, quindi giustissimo, chi ha chiamato questo professore ha una certa responsabilità oggi che va messa sotto i riflettori.
Posso aggiungere una cosa sui social media? Posso ricordarvi una cosa che mi sembra voi non ricordate molto chiaramente. I social media sono delle specie di club privati ai quali tutti quelli che partecipano vanno a firmare un regolamento, che è un regolamento sono degli accordi fra tutti coloro che prendono parte al social media. Questo è il problema che hanno le istituzioni nel doverli regolamentare, che è una sottoscrizione che è volontaria. Cioè, il social media ha quelle regole, tutti quelli che iniziano a postare o a leggerli devono firmare qualche cosa in cui praticamente sottoscrivono quelle regole. Quindi questo è un problema.
E chi controlla il fatto delle regole? Perché vengono controllati in un modo talmente, diciamo, come posso dire, stupido, per cui appunto il post del professore va tranquillo per la sua strada, e poi invece se uno posta il quadro di Tiziano con le tette di fuori, l'immagine viene censurata. Quindi, diciamo, no, è evidente che c'è questo problema, cioè il problema è il controllo, perché di fondo rimane ancora quell'idea di internet che c'era all'inizio, no? Su internet tutto deve essere gratis, perché io ho composto, diciamo, una canzone e la riproduzione deve essere pagata, sia che avvenga alla radio sia che avvenga su internet. Può succedere, può essere pagata in modo diverso, ma perché non deve essere pagata? Perché la musica in scarico non deve essere pagata? E allo stesso modo, perché in internet non ci devono essere le regole che ci sono in tutto il resto, diciamo, delle forme di espressione sul fatto che siano tutelate le persone dalle offese, dalle ingiurie e dalle aggressioni?
Il nostro amico Sandrino Fiesoli, ex giornalista, ora in pensione, ci scrive e dice: ma se partecipano sotto nickname, quale regolamento vuoi fare?
E quello è il problema.
Appunto, allora è probabilmente sbagliata quella idea che avevano tirato fuori quelli di Italia Viva, su ognuno mette il documento per iscriversi, perché non credo che possa funzionare così. Però ripeto, un controllo di questo tipo che deve avvenire non solo perché, diciamo, in certi casi può essere sufficiente l'espulsione, diciamo così, da chi non rispetta quelle regole di ingresso che Jimmy ricordava, ma in certi altri casi io credo ci debbano essere anche vere e proprie possibilità di procedere da parte della magistratura nei confronti di queste persone.
Quindi c'è qualcuno di noi ha pronunciato la parola media orribilmente all'americana. Ah, sei te. Devo però su questa dire è stato a lungo in California.
No, ma su questo se vuoi si potrebbe aprire un'altra discussione, perché questa la parola
non c'è discussione. No. La parola medium, sì. Media plurale, te non hai fatto il classico, ti devo insegnare qualcosa,
no, io ho fatto
è latino.
Il classico, professore, ma però
è latino e i miei colleghi americani dicono media, io li riprendo sempre, ma se e lei loro fanno così col capone.
Se lei la usa da sola può aver ragione, ma se ci mette vicino la parola social, detta all'americana, che senso ha dire una parola in americano e una parola in latino? No, secondo me non ha nessun senso.
Che dici?
Rimane una parola latina. Questo è come quando uno dice: io mi chiamo Bernstein, però quando sto negli Stati Uniti mi chiamo Bernstein. No, diciamo, le regole di un cognome sono quelle del luogo in cui quel cognome si è formato.
Dal punto di vista linguistico posso essere d'accordo, però dall'uso, nel momento in cui tu usi un'espressione che è in americano di due o più parole, non è che puoi isolare quella che è in latino e le altre due le dici in inglese e poi ricadi nel latino, perché è un'espressione completa che è nata così in un'altra lingua, perché il social media non l'abbiamo inventato noi e non l'hanno inventato i romani,
l'hanno
inventato gli americani.
Questo c'è una capoccia di granito.
È un punto di vista.
Vabbè, se è finito il nostro tempo a disposizione.
Non avete più senso.
Se la volta prossima io traccerò un parallelo fra Di Maio e Zingaretti.
You run out of time.
E chiamerò in causa tutti i nostri ascoltatori di sinistra che sono per la proporzionale, perché il disastro della politica italiana oggi è figlio della legge elettorale proporzionale.
Social media.
Lascia fare i social media. Media.
Media.
Media. Ciao Giorgio.